che sapeva che nel 1215, durante il quarto concilio laterano, la Chiesa aveva definito solennemente una dottrina universale che recita che Dio creò l'universo dal nulla e nel tempo. In questo caso nel tempo significa che la storia passata dell'universo è notte, è finita, è finita. E questa è l'asserzione teologica. Ma Buridanus non aveva soltanto un interesse teologico, ma anche un interesse scientifico. E qual è l'interrogativo principe per gli scienziati? Non che cosa, che è la natura, esiste o non esiste e così via. Per lo scienziato l'interrogativo principe è come funziona? Come? Quindi Buridanus a questo punto dice quanto segue. All'inizio, quando Dio creò il cielo e la terra, gli diede una certa quantità di moto a tutti i corpi celesti, una quantità che rimase intatta, non diminuita, perché lavora, opera in uno spazio in cui non c'è attrito. Eccovi ancora una volta, in essenza, la prima legge di Newton. Alla Sorbona all'epoca c'erano qualcosa come 30.000 studenti provenienti da tutta Europa, Milano compresa. E fra questi studenti, quando questi studenti finirono i loro studi, acquisirono appunto quella che potrebbe essere detta oggi la dispensa del professore, delle note del professore, tornarono a casa e lessero la dispensa dei propri insegnanti come se l'avessero scritta loro stessi. Come vedete, il mondo accademico è praticamente un grande mondo di ladri di idee. L'utilizzo quindi delle note a margine o di pie pagina è un'invenzione piuttosto tardiva. Il che non ha impedito comunque la disonestà degli autori. Nel Medioevo non esistevano le note di pie pagina, però esisteva l'onestà. Allora, queste note di Buridano, o commentaria, si diffusero in tutte le università europee. Ancora oggi l'Università di Cracovia ha 10 copie dei commentari di Buridanus. E Copernico studiò in Cracovia e studiò i commentari di Buridano su Aristotele e appunto sui corpi celesti. E si avvalse delle idee di Buridano per trovare una risposta alle obiezioni mosse dal doppio movimento della Terra nel sistema copernicano, la rotazione e l'orbita. Al tempo di Descartes, quest'idea di origine medievale era ancora nota. Ma Descartes non vuole mai riconoscere nulla a nessuno. E a questo riguardo i francesi non erano diversi dagli inglesi, perché nei suoi ultimi giorni Newton passò molto tempo prezioso a sradicare ogni riferimento a Descartes nei suoi primi appunti. Era impossibile per un inglese pensare, concepire di aver appreso qualcosa da un francese. Grande alliance, grande entente, grande alleanza, grande intesa. Quindi con Buridano dicevamo non soltanto la tecnologia medievale, ma anche la scienza decollarono e cominciarono a volare. Notate quanto segue. In tutte le antiche culture, quella indù, cinese, quella babilonese, egiziana, greca, ci sono grandi invenzioni tecnologiche, ma nessuna traccia della prima legge di Newton, che mette tutto in movimento. Immaginatevi se la scienza fosse emersa nell'antica India. C'erano menti brillanti come adesso. O in Cina. L'intera storia del mondo avrebbe potuto essere completamente diversa. Oggi l'Europa, che aveva una popolazione pari al 25% di quella mondiale 100 anni fa, mentre oggi essa rappresenta soltanto il 10% della popolazione totale mondiale, ebbene questo mondo occidentale tuttora domina il resto del mondo. Perché? Per via della scienza. Sì. Tenendo presente questo, è assennato ritenere perché nell'Europa cristiana e non altrove emerse la scienza, è il motivo è la convinzione dei cristiani, il credo in Gesù Cristo, come unico figlio di Dio, fattosi uomo. Perché? Unigenito, monogenes in greco. Trovate queste due parole nei grandi autori greci e latini, e trovate, sono tutti pagani, intendiamoci, che così definivano l'universo, il cosmos, il cosmo, topan, il tutto, l'unigenito, l'unico prodotto unigenito di un Dio che non era diverso dal mondo. Non posso adesso tenervi un'altra conferenza, quindi vi passerò forse fra qualche mese nel futuro questo messaggio relativo a Gesù Cristo quale salvatore della scienza. Anche questa sarà piena di fatti. Il fatto è che la scienza è occidentale e che ha radici cristiane, nel senso teologicamente più profondo, che appena ci indica la verità delle parole di Cristo nel Vangelo, Cercate per primo il regno di Dio e il resto vi sarà dato. Grazie.
Grazie, professor Iacchi. Credo che l'entusiasmo con il quale ci ha comunicato le scoperte che ha fatto studiando e documentandosi su questo periodo il professor Iacchi ci renda ancora più curiosi di continuare con lui una conversazione. Non abbiamo molto tempo per questo, ma può darsi che ritorni. Io volevo risottolineare il fatto che ci ha mostrato una ricchezza di documentazione, quindi quello che lui ha comunicato è una serie di fatti, come lui ha continuato a ripetere, e fa pensare che tanti altri potevano essere raccontati. Allora io credo che c'è un po' di spazio per porre delle domande, per chiedere ulteriore documentazione, se è il caso, proprio seguendo lo spunto, la suggestione che ci ha suggerito, non tanto della disquisizione teorica, ma della conoscenza di che cosa è realmente accaduto, che poi è lo scopo di questo ciclo di incontri, capire come è avvenuta, cosa è accaduto davvero in questi secoli durante i quali delle persone, degli uomini si sono impegnati per portare avanti il compito a loro affidato di conoscere e trasformare, nel caso della tecnologia, la realtà. Lascio quindi la parola a chi volesse fare qualche domanda, e poi c'è un microfono disponibile, basta alzare la mano e ti verrà portato il microfono. Prego.
Buonasera, volevo fare una domanda, forse ho perso un passaggio, la traduzione non me l'ha chiarito. L'invenzione dei caratteri mobili, a noi ci hanno sempre insegnato che li ha inventati Gutenberg. Come dimostrare che non è così? Quali sono le prove, i documenti di questo?
Fatto nel 1940, University of Chicago, pubblicato dalla casa editrice dell'Università di Chicago.
Lui ha mostrato solo la copertina del libro, ma evidentemente il contenuto.
Io vorrei capire un aspetto, aveva parlato prima dell'architettura per esempio, delle costruzioni delle cattedrali. A noi insegnano che, almeno da un punto di vista quantomeno liceale, insegnano che la scienza viene fatta risalire, la nascita della scienza con la razionalizzazione delle leggi. Per cui la scienza, cioè non si può parlare di una scienza medievale, in quanto le costruzioni erano, mi dica se sbaglio, erano costruite per approssimazione. Per esempio, io so che, so che la cattedrale di San Marco, la cupola di San Marco, è stata costruita più volte e ogni volta è ricaduta, perché è stata costruita non su un progetto, cioè non partendo da delle leggi razionali. È per questo che la scienza, cioè, viene fatta nascere con la razionalizzazione con la legge scientifica e matematica. Volevo dire se è d'accordo con questa posizione o se anche nell'ambito medievale è risalibile una razionalizzazione appunto del reale, cioè che per esempio la cattedrale è una costruzione a priori.
Anche nella costruzione dei computer. La seconda metà di questo secolo, molti sforzi erano caratterizzati dal famoso approccio del più o meno.
Non ritengo. La sua osservazione o domanda che sia.
Is wrong by an undue generalization.
Erra per una indebita generalizzazione. Non posso dire di più al riguardo, ma io essenzialmente posso dire sono uno storico. Uno storico. E per quanto riguarda il processo storico, si può procedere in due modi. Si può costruire un modello ideale su come le cose andrebbero o avrebbero dovuto essere inventate, e poi si cerca di applicare questo modello metodo ai fatti reali della storia, e di norma si riscontra che questi metodi speculativi non funzionano. Per esempio, cos'è la scienza? Lei mi ha chiesto cos'è la scienza. E si può trovare altrettante risposte quanti sono i filosofi della scienza. E questo in parte perché la maggior parte dei filosofi della scienza non conoscono la storia della scienza. È molto più facile speculare che ricercare, pedinare i fatti, i documenti in maniera laboriosa. I fatti vengono per primi, anche per quanto riguarda l'interrogativo cosa sia la scienza. Non posso quindi fare elaborazioni su questo punto, però tuttavia la prego di prendere nota di un commento di Heinrich Hertz che per primo dimostrò la realtà delle onde elettromagnetiche. Dopo anni di speculazioni cosa fosse appunto la teoria elettromagnetica, alla fine disse la teoria di Maxwell è il sistema maxwelliano di equazioni. E cosa significa questo? Che aveva aggiunto un formalismo matematico. In questo caso si parlava di equazioni differenziali. E a partire da queste equazioni differenziali non si può andare alla realtà fisica. Dalla realtà fisica si può procedere verso i formalismi matematici, ma non al contrario. Andiamo a prendere per esempio la legge di inverse square, che si può applicare appunto alla gravità, alla forza gravitazionale, alla forza dell'elettricità, all'intensità della luce in rapporto alla distanza, e se appunto disegniamo il quadrato di over R,
si scrive 1 sopra R quadrato.
Non si sa di cosa si sta parlando in realtà. Parliamo della propagazione della luce, del calore? No. Non sto predicando l'agnosia e neanche il positivismo. Mi limito a dire quanto segue. Che la nostra mente umana, che ci piaccia o no, o siamo stati creati, per coloro che credono, con una struttura, in quello che è la nostra struttura intellettuale, dove una serie di parole è chiamata quantità, si eleva fra le 10 categorie di parole. E non c'è nessun modo diretto concettuale dalle quantità a qualunque altra cosa. Prendiamo questo per esempio.
non è vino, acqua.
Questa è acqua, non è vino.
Questa bottiglia. This bottiglia is here.
Questa bottiglia è qui.
Very simple phrase.
Una frase molto semplice. Questa bottiglia è qui.
Now, what is this?
Che cos'è questo? Secondo la grammatica italiana? Questo è un pronome dimostrativo, dicevamo.
Bottiglia. Che cos'è bottiglia?
Che cos'è una bottiglia? Un nome.
Non soltanto nome, ma universale. Which puts us into the deep waters of philosophy.
E questo ci colloca nelle profonde acque della filosofia.
What are the universal?
Cosa sono gli universali? I filosofi moderni non si curano perché sono molto poco profondi. Conoscono soltanto la retorica e nient'altro. Bottiglia, nome, universale.
Lasciamo is o è la. La. Che cos'è la? Secondo la grammatica italiana. In questa frase, questa bottiglia è là, soltanto la può essere valutarsi dalla matematica, cartesiano, sistema di coordinate. Dunque, voi avete x, 2, y, 3, z, 4, 2, 3, 4, 3, 2. Che cosa avete? 3 numeri, mi è dato. Andiamo al parte principale. Questa bottiglia è la. È. Come misurate? È in grammi? In chilometri, in litri, e senza questo è, tutta la frase, tutta la fisica teoretica disparisce, non è comunicabile. Much never expect.
Finish the sentence. Go ahead.
Never expect philosophy from theoretical physics.
Quindi, Marx non si aspettava mai la filosofia dalla... La prima cosa che si può fare, dicevo, dallo sviluppo intellettuale è prendere un libro di divulgazione scientifica scritto da un fisico Nobel o un quasi premiato Nobel, sempre fisico, che esordisce come filosofo e sforna un nonsenso dopo l'altro. Andiamo a prendere per esempio la grande storia del tempo. E qual è il principale inconveniente di questo libro? Uno, non è abbastanza corto. Il secondo inconveniente è che alla fine Hawking dice che forse con l'aiuto della fisica matematica riusciremo a unificare le filosofie di Aristotele e quelle di Kant. Bene, questo proposito, questa proposizione, in qualunque università decente, lo avrebbe fatto buttare fuori a metà del primo anno.
Ringraziamo il professor Iacchi. ancora una volta per averci aiutato a vedere l'impresa scientifica come una impresa interessante per l'uomo, perché quello che ha detto penso che abbia interessato non soltanto chi fa della la scienza la sua professione, ma un po' tutti. Abbiamo colto come un uomo di fronte alla realtà si rende conto che questa realtà esiste e dopo cerca di riconoscere, di indagare il suo comportamento. Speriamo ancora di poterlo avere tra noi in futuro per raccontarci nuovi fatti che ci aiutano a comprendere meglio l'esperienza che viviamo. E vi ricordo il prossimo appuntamento, già segnalato come titolo, Galileo, il metodo dell'oggetto, che si terrà il lunedì 29 novembre in questa stessa ora, stesso luogo. Fuori vi ricordo ancora la possibilità di acquistare libri, di iscriversi all'associazione Euresis e di condividere la documentazione che vi proponiamo. Vi ringrazio e vi saluto. Buonanotte.